XL News, l'informazione extra large, a cura della redazione giornalistica di Umbria Radio in Blu.
Ben trovati con XL News, le notizie extra large di Umbria Radio. Annalisa Marzano in studio, oggi con me ospite Sara Claudiani, coordinatrice Donne CISL dell'Umbria. Ben trovata Sara.
Salve, grazie per l'invito.
E anche Angelo Manzotti, segretario generale CISL dell'Umbria. Ben trovato Angelo.
Salve.
In questa puntata, insieme a Sara Claviani, Donne CISL dell'Umbria, vogliamo un po' parlare di come l'emergenza sanitaria in quest'ultimo anno, oltre a dare in via appunto a questa grande pandemia, ha generato anche una grave crisi economica con ovviamente delle ripercussioni sul mondo del lavoro. Qual è stato l'impatto della pandemia sull'occupazione femminile in Italia come in Umbria? Diciamo un ambito che già di per sé, al di là della pandemia, aveva i suoi problemi.
Allora, purtroppo in questa pandemia sono le donne che stanno pagando il prezzo più alto, donne che sono in prima linea, dalla scuola alla sanità, donne che lavorano sicuramente in ambiti dell'assistenza, dei servizi e dove sono, e questo è il grande problema, meno garantite degli uomini. Se noi vediamo che nel 2020 dei 440.000 posti di lavoro persi, che è un numero esorbitante, 312.000 riguardano i posti delle donne. Però noi dobbiamo anche fare una riflessione, secondo me importante, perché queste radici vengono da lontano. Se noi pensiamo che dal 1977, quindi in più di 40 anni, il tasso occupazionale delle donne è aumentato di solo 15 punti, quindi i livelli più bassi in Europa. In Italia, se noi pensiamo che le donne sono quelle più laureate, rappresentano il 22,4% della popolazione che studia, ma il tasso di occupazione delle donne, noi basta che lo misuriamo: se una donna non ha figli è occupata per il 71%, se una donna ha un figlio in età prescolare l'occupazione scende al 53,4%. Questo perché? Perché in Italia, a dispetto dell'Europa, non si seguono criteri di conoscenza, di curriculum, di studio, ma il cosiddetto criterio del nucleo familiare, che spinge inesorabilmente la donna fuori dal mondo del lavoro. Un po' meglio la situazione invece se noi guardiamo le imprese guidate dalle donne: sono circa 1.336.000 e quindi rappresentano, è un numero sicuramente su cui possiamo lavorare, il 22% del sistema produttivo italiano. I dati però erano già allarmanti all'inizio della pandemia. Basta pensare che soltanto il 49% delle donne ha un lavoro, quindi a dispetto invece della media europea dove le donne lavorano per il 60%. E sicuramente un altro problema delle donne è che adesso è aumentato, perché i salari sono inesorabilmente quelli che ancora hanno i salari economicamente diminuiti, e che la donna guadagna il 30% in meno rispetto a un uomo, a parità di professionalità.
In quest'ultimo anno, quindi, a partire dal lockdown, con la chiusura delle aziende ma anche delle scuole, sono tante le imprese che hanno ripiegato sullo smart working. Che tipo di diffusione ha avuto questo nuovo modo di lavorare da casa, soprattutto tra le donne lavoratrici? Sono stati anche cambi di contratti, contrattualizzazioni, piuttosto che un lavoro a tempo pieno, magari un part time? Che tipo di soluzione si è cercato di trovare?
Lo smart working è stato introdotto molto velocemente dalle aziende. La cosa principale è che questo strumento va normato, introducendo il diritto che secondo noi è fondamentale alla disconnessione. Anche perché prima, sicuramente, nella prima parte della pandemia, le aziende hanno avuto un picco di produttività molto elevato. Adesso che la pandemia continua, invece, ci dobbiamo organizzare, soprattutto noi donne che a casa abbiamo i figli. Perché non ci dimentichiamo che i permessi per il Covid sono stati prorogati nelle zone rosse solo per chi ha figli tra la seconda e la terza media. Quindi questo è un ulteriore problema per noi donne. E appunto adesso la situazione va gestita meglio, perché noi ci dobbiamo dividere appunto tra una call e la casa, e spesso il tempo che usavamo per i trasporti per raggiungere il luogo di lavoro, ora lo usiamo, permettetemi una battuta, o per spolverare o per preparare un ragù. E questo istituto era usato nel passato dall'1,5% delle donne, ora invece le cosiddette smart workers sono il 16,9% contro un 12,8% degli uomini. Però noi non possiamo dimenticare che il problema più importante, secondo noi, è quello del non staccare mai. Cioè nel senso che si va a fondere la vita professionale con la vita familiare. E questo ha una forte ripercussione, abbiamo visto anche dagli ultimi studi, a livello psicologico. Perché già vengono frantumati tutti i rapporti sociali. E poi la donna non riesce più a staccarsi da questa situazione. Quindi una soluzione, ad esempio, potrebbe essere l'alternare lo smart working con il lavoro in presenza. Altro strumento è il part-time. Io dico sempre che il part-time non è applicato in modo uniforme tra uomini e donne. In Italia noi basta che pensiamo nel 2019 6 donne su 10 hanno avuto un contratto a tempo parziale. Naturalmente prima veniva richiesto magari per seguire figli, per la vita familiare, però il part-time ha anche dei punti negativi che secondo me dobbiamo eliminare, ossia d'accordo la riduzione dell'orario di lavoro, ma questo presuppone una riduzione dello stipendio e una media del lavoro, cioè un carico di lavoro che è lo stesso. Le cosiddette, a me piace pochissimo questa frase, però la dobbiamo dire, forzate del part-time, sono quelle donne costrette ad accettare il part-time, altrimenti c'è il licenziamento. E basta pensare che nella pandemia questo numero ha un più 107,8%, soprattutto effetti dannosi anche a livello dello stipendio, perché basta pensare che noi abbiamo una busta paga che si riduce del 36%. E questa è una proposta a cui noi del coordinamento e della CISL teniamo molto, ossia quello che nei contratti aziendali, quelli nazionali, ma anche quelli territoriali, ok, si parli di part-time reversibile. Cioè c'è un diritto al part-time, ma la donna deve tornare quando vuole, quando può, al full-time. Però tutto questo, io sono abbastanza critica, perché tutto questo ci fa capire che il mondo del lavoro è pensato per gli uomini, dove le donne che lavorano si prendono sulle spalle il 50% del lavoro domestico, soprattutto a titolo gratuito. Quindi tra le nostre proposte, e qui a me piacerebbe dialogare con la regione quando forse i tempi saranno anche un po' più tranquilli, e poi è quello che le donne devono fare quando stanno nei tavoli di trattativa, cosa che la concertazione e la contrattazione è la vita per la CISL, è necessario puntare sul welfare contrattuale. Cioè bisogna sostenere le donne nel trovare un giusto equilibrio tra la vita professionale e la vita lavorativa. E come? Creando dei pacchetti mirati che possono conciliare la cura dei figli, aumentando i permessi, anche quelli dei papà soprattutto, perché i 10 giorni fanno veramente ridere, creando uno smart working più forte e i costi per i servizi. Però dobbiamo dire anche questo, che se non siamo così maturi ad arrivare a questa idea, le donne usciranno dal mondo del lavoro. Oggi, nel 2020, una donna su 5 interrompe il lavoro, lasciamo da una parte per un secondo la pandemia, dopo la nascita dei figli. E nel 2019 oltre 37.000 mamme lavoratrici sono uscite dal mondo del lavoro. Secondo me una critica va fatta forte anche alla politica, perché serve una vera e propria legge sulla maternità. E questo che a me, mi batto molto per questo, ci battiamo molto come CISL per questo, perché è necessario riconoscere il valore sociale della maternità. E questo lo si può fare soltanto con un welfare nuovo, una nuova idea di welfare e con nuove flessibilità lavorative. Perché se la donna non ha questo tipo di, non di aiuto, ma di supporto, il tasso di natalità, che è già l'ultimo in Europa e in Italia, non farà altro che peggiorare.
Grazie Sara, perché ovviamente nelle risposte ci hai dato anche già un avvio di quello che potrebbero essere le soluzioni per questa situazione. Quindi abbiamo detto il welfare, il sostegno alla famiglia, quindi anche tutta una serie di norme che possano sostenere le donne lavoratrici anche nella gestione e nella cura familiare. Quindi questo è molto importante ed è anche un aspetto che durante questa emergenza sanitaria, se ne è parlato molto e speriamo che qualcosa arriverà. Però mi colpiva molto di quello che tu dicevi, che si parla proprio di una condizione culturale, no? Cioè la donna deve stare a casa e occuparsi dei figli e tutto grava sulle spalle della donna. Vorrei qui una riflessione del segretario Manzotti. Non è che la pandemia, con tutti i risvolti, con l'emergenza, ha solamente amplificato un problema, quello dell'occupazione femminile, che era preesistente e che è legato a questo contesto culturale che è quello più difficile da sradicare nel nostro paese?
Sì, diciamo che il problema occupazionale delle donne si è fortemente acuito durante il periodo della pandemia, ma questo era già un problema che noi attenzionavamo già nel 2008, quando cominciamo a avere i primi segnali di una crisi dove nelle varie riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali in pole position andavano le donne e poi successivamente gli uomini. Quindi c'era questo fenomeno che era molto evidente. Durante il periodo del lockdown abbiamo comunque riscontrato che c'è stato un aumento esponenziale di queste situazioni, che ha causato notevoli difficoltà. Ora, lo smart working è stato lo strumento per intervenire immediatamente per non bloccare le attività produttive, però ci siamo resi conto che era uno strumento che non era attuabile prima e che, messo all'opera dalla mattina alla sera, ha creato tante difficoltà, perché il problema più serio era quello legato alla disconnessione. Praticamente la donna era gravata dal lavoro e nell'accudire la famiglia, e soprattutto non c'era un minimo di disconnessione, quindi la donna è stata ulteriormente gravata da questa situazione. Poi dobbiamo essere onesti e sinceri nel riconoscere che il mondo del lavoro è prettamente maschilista e soprattutto serve una rivoluzione culturale. Abbiamo fatto un'indagine tramite il nostro ufficio studi, dove sono venuti fuori dei dati che sono veramente allarmanti. Una donna su tre, dopo la prima maternità, è costretta a fare una scelta drastica: o il lavoro o la famiglia. Questo perché non ci sono le strutture che possono dare assistenza, e soprattutto richiesta del part-time molto spesso è vincolata a decisioni che vengono prettamente dall'azienda, dal datore di lavoro, e molto spesso il datore di lavoro non è disponibile a concedere queste nuove forme flessibili di lavoro. Quindi che cosa chiediamo noi? Chiediamo che nella contrattazione, perché secondo noi il problema si deve risolvere nella contrattazione, dove comunque dobbiamo inserire di più e meglio quelli che sono gli aspetti legati alla esigenza della donna, la donna lavoratrice, donna mamma. Quindi questo penso che sia l'aspetto quello più importante, dove noi comunque come sindacato dobbiamo avanzare anche le nostre, emancipare le nostre relazioni sindacali. L'altra questione è puntare fortemente sul welfare aziendale, perché comunque con il welfare aziendale possiamo dare tante risposte alle lavoratrici. L'altra cosa che noi abbiamo riscontrato: più aumenta la professionalità della donna lavoratrice e più aumentano le differenze di genere legate all'organizzazione del lavoro e legate anche all'aspetto economico. Questo alle soglie del terzo millennio non ce lo possiamo più permettere, quindi va comunque regolamentato, ma sempre con una contrattazione che comunque tenga in seria evidenza quelle che sono le esigenze della donna lavoratrice.
Segretario, l'ultima domanda: per la rivoluzione culturale di cui parlava lei prima, la festa della donna può bastare? Cosa serve veramente per innescare un cambiamento? Basta l'8 marzo? Io questo mi chiedo.
L'8 marzo no, fine a se stesso no, serve acquisire una maggiore cognizione e una maggiore consapevolezza che la donna assume un ruolo importante anche nella società e anche nel contesto lavorativo, perché abbiamo visto che comunque le donne anche nel mondo del lavoro sono emancipate e possono dare un giusto contributo.
Grazie mille a tutti e due per essere stati qui con noi, per averci anche fatto comprendere ancora di più quello che è il fenomeno della disoccupazione femminile e come è stato aggravato dalla pandemia. Ringraziamo Sara Claviani, coordinatrice delle donne CISL dell'Umbria, grazie davvero.
Grazie a voi.
E ringraziamo anche Angelo Manzotti, segretario generale della CISL Umbria.
Grazie.
Per XL News è tutto, l'appuntamento a domani da Annalisa Marzano. Grazie per l'ascolto.
XL News, XL News, l'informazione extra large, a cura della redazione giornalistica di Umbria Radio in Blu.